Eccoci nuovamente in diretta, sono le 21:29 di giovedì 15 dicembre e appunto siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e noi siamo arrivati all'ultimo collegamento di questo speciale in solidarietà alla resistenza del Donbass. Siamo appunto in diretta con un compagno del coordinamento Ucraina Antifascista. E proprio, insomma, intanto lo ringraziamo in primis di essersi collegato con noi, grazie mille.
Grazie a voi, buonasera.
Ecco, sì, come voce nota ormai per i nostri ascoltatori più assidui, perché insomma, spesso ti sentiamo impegnato nella lotta fondamentale per tutti noi contro la presenza delle basi militari in Sardegna, ma insomma quest'oggi ti vediamo invece in veste ancora più internazionalista, nel senso appunto a parlarci un po' della situazione in Donbass. In particolare, insomma, sappiamo che come coordinamento avete messo in piedi varie campagne. Un po' ci accennava anche Clara prima, la campagna ovviamente per la raccolta degli aiuti che la popolazione insomma, ne ha necessità estrema, visto che insomma, non c'è sostegno da nessuno se non dalle masse popolari degli altri paesi, quindi insomma, è fondamentale questo lavoro. Ma anche insomma, avete messo in piedi un'altra campagna, secondo noi, a nostro avviso, molto importante e molto politica.
Sì, allora si tratta naturalmente della campagna che si occupa della condizione dei prigionieri politici in Ucraina, di cui per la verità non si sa neppure il numero esatto, perché molto spesso, anche quando si hanno delle liste ufficiali, al momento di trattare la liberazione, nel momento di scambi di prigionieri oppure di comunicarlo ad altre autorità, il Servizio di Sicurezza Interno ucraino, l'SBU, dice di non avere più a disposizione i propri prigionieri. Questo significa che nelle mani dei battaglioni punitivi che gestiscono, che sono inquadrati nella Guardia Nazionale ucraina e di fatto la gestiscono, i prigionieri purtroppo sono per la maggior parte dei casi sottoposti a torture e spesso soppressi prima che si possa intavolare una trattativa. Oltre ai prigionieri che provengono dalla zona più calda del conflitto, quindi della linea del fronte, naturalmente c'è stata dal golpe fascista in poi una impensabile impennata del clima repressivo, soprattutto nei confronti di tutte quelle forze, innanzitutto antigolpiste, ma soprattutto le forze sociali che rappresentavano le masse e che direttamente o indirettamente si richiamavano all'esperienza del potere sovietico. La situazione da questo punto di vista è di completa illegalità, se possiamo usare questo termine che devo dire non ci è così caro, però
Certo.
voglio dire, gli oligarchi nazisti non si preoccupano di seguire alla lettera, anzi più spesso fanno i battaglioni punitivi, non si preoccupano appunto di seguire anche le loro stesse proprie leggi. Per quanto riguarda il coordinamento, oltre a una campagna generale sul problema dei prigionieri, ci siamo occupati, abbiamo aiutato, speriamo, avendo avuto un ruolo nel successo della campagna, la campagna internazionale per la liberazione di Andriy Sokolov, che era un cittadino russo che era stato sequestrato durante un suo viaggio in Donbass e dopo la sua carcerazione è sparito perché è stato sequestrato dagli uomini sconosciuti fuori dal tribunale dove era stato costretto a patteggiare una pena che tra l'altro aveva già scontato. Dopo diversi mesi di prigionia clandestina, che a quanto pare si è svolta in alcune caserme di pertinenza dell'SBU, il cittadino, cioè il compagno Sokolov è stato per fortuna liberato e ha potuto fare il ritorno in Russia.
Questa è una vicenda che penso sia però cioè, di il polso di qual è il clima che si
Sì,
respira sotto
esattamente.
il
L'abbiamo
governo
presa come
di Kiev.
vicenda pilota, ma questa situazione di detenzione arbitraria, di torture, di percosse, di aggressioni per le strade, si verifica in tutta l'Ucraina e a danno di una larga massa di persone, non solo quelli che vengono direttamente incarcerati, ma anche chi subisce violenze non inquadrate in procedure giuridiche prestabilite. Adesso sto pensando all'aggressione nei confronti dei fratelli Kononovic, che era nell'Ucraina centro-occidentale, se non erro, che comunque erano stati presi a colpi di spranghe e di catena solo per essersi candidati sono membri del Partito Comunista Ucraino, si erano candidati per le elezioni. Dopodiché nelle stesse elezioni nel frattempo si è frapposta la legge che mette fuori legge ogni attività del Partito Comunista, ogni tipo di esposizione di simboli che richiamino il passato sovietico, che strumentalmente i banderisti bollano come dittatura, come potere invasore nell'Ucraina, quando l'Ucraina ha fatto a pieno titolo parte dell'Unione Sovietica perché il suo popolo ha lottato per la costituzione dell'Unione Sovietica fin dai giorni della guerra civile. Infatti non vorrei che si dimenticasse che ad esempio durante questa guerra già a Donetsk si costituì una repubblica sovietica che poi venne insomma subire le altre vicende, ma comunque è una storia di resistenza lunga, sì. Sia durante la rivoluzione sia la grande resistenza durante la guerra patriottica e l'invasione nazista, e oggi si ritrovano malgrado loro, perché la popolazione non ha cercato questa guerra e vorrebbe che finisse quanto prima. Comunque si sono ritrovati di nuovo ad impugnare le armi per cacciare gli stessi nemici o i loro discendenti di quelli che si sono presentati 70 anni fa alle porte dell'Unione Sovietica.
Infatti, lo dicevamo anche con Clara prima, ma è proprio, no, questo è forte il richiamo alla resistenza durante la grande guerra patriottica. Spesso nei partigiani, ma anche in realtà nelle masse popolari anche meno coscienti, c'è spesso questa affermazione di essere i discendenti di chi ha respinto il nazismo, quindi...
Allora, questa tendenza della popolazione, che è fortissima in tutte le città, in tutti i villaggi, l'abbiamo potuto anche constatare con mano di persona quando insomma abbiamo svolto il nostro viaggio come delegazione del coordinamento. Probabilmente il fatto di discreditare chi ha difeso l'Unione Sovietica e le persone che vi abitavano, di demolire i monumenti, di toccare la memoria dei propri cari che hanno combattuto e tantissimi sono morti per difendere il paese, è stata percepita come una lesione gravissima, quasi quanto i bombardamenti veri e propri, dove la gente continua a morire. Hanno deciso che da quel momento in poi nessuno sarebbe più potuto tornare sul territorio dove abitano a commettere questo tipo di crimini qua. La memoria di questo della grande guerra patriottica è un elemento molto forte di coesione nella lotta partigiana del Donbass contro il golpe.
Assolutamente, cosa che qui dovremmo imparare molto bene noi, visto che insomma purtroppo non certamente con lo spazio che gli viene dato e il ruolo che gli viene dato in Donbass, però comunque purtroppo i fascisti non sono del tutto debellati, quindi
insomma... No, per niente, anzi purtroppo il potere li tiene sempre come arma di riserva per servirsene nei momenti in cui in crisi. Il fascismo, come già analizzò la Terza Internazionale, Dimitrov, è uno strumento del capitale, insomma non è che nasce solamente da idee o dalla volontà di questo o quell'esponente che l'ha fondato o ne ha fatto parte.
Eh sì, infatti, assolutamente, non è certo racchiuso nella testolina di quello che si rasa, ma purtroppo...
Certo,
no.
Tant'è vero che questo tipo di copione si è ripresentato in Ucraina, dove per portare avanti i progetti che l'imperialismo aveva in mente per quel paese, si è dovuti ricorrere alla dittatura armata del capitale monopolistico, che è il fascismo, alla soppressione della stessa legalità borghese, insomma alla gestione diretta del potere da parte delle squadracce degli imperialisti.
Certo.
Squadracce che, sottolineo, che purtroppo sono bene in abbondanza armate, ecco.
Certo, tra l'altro poi parliamo di questo a pochi giorni dal 12 dicembre, che insomma ricorrenza purtroppo che viene sempre più insomma dimenticata, ma che insomma noi certo non dimentichiamo, ricorrenza che appunto ricorda la strage di Piazza Fontana e riafferma il ruolo che nella storia questi maiali fascisti si sono dati, no? Quindi proprio del lavoro sporco per i padroni lo dimostrano anche in Donbass.
Certamente, poi infatti avremo modo di tornare su circostanze che dimostrano anche la partecipazione attiva fascista nella complicità con le strutture centrali dell'imperialismo e il nuovo potere ucraino, ma soprattutto ricordiamo che una strategia come quella che è stata messa in atto in un determinato periodo in Italia, in Ucraina, in questo periodo ha dilagato finché a queste forze non è stato consentito dall'estero di prendere il potere nelle proprie mani. Ecco.
Certo. Senti, a proposito proprio dei sostegni dall'estero, noi sappiamo bene di quanto di fatto sia sostenuta economicamente, militarmente, politicamente la giunta golpista di Kiev da parte del blocco NATO. Ma in particolare ci interesserebbe approfondire con te il ruolo degli imperialisti italiani rispetto a questo fronte di guerra.
Allora, certamente il ruolo degli imperialisti italiani risulta essere di primo piano per il forte vassallaggio che lega l'Italia agli Stati Uniti. Infatti, oltre che l'Unione Europea, il colpo di Stato del 2014 è stato fortemente voluto e sostenuto dagli Stati Uniti. Solo inizialmente, nelle fasi preparatorie, si stima con 5 miliardi di dollari, molta parte di cui provenienti fra l'altro dalla fondazione dell'amica Hillary Clinton. Gli imperialisti italiani hanno fatto la loro sporca parte sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista anche materiale, perché non è raro vedere in Ucraina equipaggiamenti, uniformi italiane, ma poi soprattutto ci fu la famigerata vicenda della fornitura di 80 autoblinde al governo ucraino da parte del Presidente del Consiglio Renzi e del suo governo. Dopodiché il ruolo dell'imperialismo, ovviamente, per chi lo vuole vedere, chi riesce ed è in grado di analizzarlo, è lampante. Già prima che si decidesse di forzare la mano per un colpo di Stato, per inglobare l'Ucraina nell'Unione Europea, si era parlato del fatto che l'Ucraina era, secondo la strategia del capitale monopolistico europeo e statunitense, forse il paese chiave per risolvere l'annoso problema dell'approvvigionamento energetico dell'Unione Europea. Per l'approvvigionamento energetico si sono susseguiti negli anni, da partire dal 1998, ben tre pacchetti di direttive e di regolamenti, che però non hanno potuto sortire l'effetto che prevedeva il legislatore dell'Unione, perché ovviamente bisognava fare i conti con i fornitori di gas che sono esteri, come è normale, rispondono alle leggi del proprio paese, non alle pretese dell'Unione Europea. Allora, la US Energy Information Administration, già prima del golpe, aveva stimato che in Ucraina c'è la terza più grande riserva di shale gas d'Europa, con 42.000 miliardi di metri cubi nel sottosuolo, buona parte dei quali situati nel sottosuolo del Donbass. Tant'è vero che il governo che è stato deposto illegalmente, perché si trattava, che ci piaccia o no, come nella sua essenza di un governo legale, aveva già firmato con alcune compagnie petrolifere dei contratti di concessione per lo sfruttamento di questi sterminati giacimenti. Dopodiché la resistenza del popolo del Donbass ha rovinato e ha messo in discussione una buona parte di questi progetti. Teniamo conto che nella fase storica in cui ci troviamo probabilmente gli imperialisti non si aspettavano una risposta popolare di questo tipo, per cui la furia che hanno dimostrato dopo nel cercare di reprimere la resistenza è stata ancora maggiore, perché per il potere e il modo di produzione che sottende il popolo non ha alcuna voce in capitolo in questo tipo di scelta, deve subire e basta. Pare che nei contratti fosse previsto che le persone che risiedevano nei futuri campi di estrazione di gas avrebbero dovuto abbandonare con consenso o meno il proprio insediamento, oppure, insomma, visti gli strumenti che sono stati usati dal colpo di Stato in poi, non è escluso che ci fosse anche cinicamente la previsione di sterminarli. Ecco. I nazisti storicamente sono comparsi per fare questo tipo di lavori.
Certo.
E di forzature.
Assolutamente. Quindi,
poi ecco, gli imperialisti italiani, anche soggettivamente e come forze di governo, hanno sempre sostenuto il colpo di stato ucraino, naturalmente sostenendo la menzogna che nell'Ucraina orientale esista un'aggressione russa, che dietro l'organizzazione delle milizie popolari ci sia l'onnipresente mano di Putin. E, insomma, già la prima forza di governo, che è il PD, ha dei suoi noti esponenti schierati apertamente con il golpe di Maidan, che addirittura hanno fatto anche presenza durante gli scontri che hanno portato al colpo di stato. Sono persone che hanno nomi e cognomi, si tratta di Gianni Pittella, di Federica Mogherini, che ha già visitato l'Ucraina prima di diventare ministra come membro dell'assemblea parlamentare della NATO, e poi si tratta di Scagnozzi via via decrescendo fino ad arrivare ai vari Voerzio, eccetera eccetera, che però non sono da sottovalutare, perché quello che fanno loro è raccogliere in Italia aiuti finanziari per finanziare i battaglioni punitivi e per dotarli di tutto ciò che hanno bisogno per la loro opera di sterminio.
Assolutamente. Beh, tra l'altro poi in particolare sul fronte dell'est, anche all'interno delle esercitazioni NATO, insomma, l'Italia è stato un paese che è sempre stato molto presente, e sappiamo bene che anche dietro la questione delle esercitazioni in realtà sono delle prove di forza, quando sono proprio fatte nei paesi, diciamo, limitrofi al confine russo, sono delle prove di forza e dei messaggi direttamente a Mosca rispetto al desiderio NATO di avanzare ad est, insomma.
Sì, bene, perché allora, ad esempio, sul fronte delle esercitazioni in territorio NATO, già dal 2015 era stata messa in piedi l'esercitazione Trident Juncture, di cui abbiamo parlato, perché il movimento sardo contro l'occupazione militare era riuscita per una giornata a fermarla con successo. Allora, il copione, tra virgolette, delle manovre di questa esercitazione prevedeva proprio una reazione rapida di un contingente di forze NATO contro un'aggressione da est. Ovviamente l'allusione era palese. Lo stesso tipo di esercitazione che come numero di uomini e di mezzi quasi equivaleva alla Trident Juncture, quest'anno è stata fatta in Polonia, quindi proprio ai confini con la Russia, con il mondo russo, come aperta provocazione e sintomo di aggressività crescente della NATO nei confronti della Russia, che d'altra parte è sempre meno disposta ad accettare i diktat. Dopodiché, ovviamente dobbiamo sempre tenere presente che il governo russo non è il governo sovietico, quindi ovviamente purtroppo d'altra parte loro cercano, hanno l'interesse in questo momento a cercare il negoziato. Volevo infatti un attimo tornare sulla questione dell'energia, che nel conflitto ucraino gioca un ruolo importante. Recentemente è stata emanata una nuova direttiva per l'approvvigionamento energetico dell'Unione, che impedisce ai Paesi membri di contrattare separatamente con i fornitori di gas la costruzione di oleodotti e di gasdotti e la fornitura di gas. Adesso questa cosa risulta contraddittoria e apre una contraddizione anche nello stesso fronte europeo, perché dopo che era stato bloccato il progetto del South Stream, invece la Germania aveva negoziato separatamente con la Russia, proprio nel periodo in cui andava avanti il conflitto ucraino, il raddoppio del gasdotto Nord Stream per l'approvvigionamento tedesco. Ecco. Quindi nello stesso fronte degli imperialisti, soprattutto in Europa, si cominciano ad aprire delle contraddizioni, mentre il golpe è sostenuto insomma, abbastanza monoliticamente dall'imperialismo statunitense, che è rimasto il principale sponsor. Naturalmente abbiamo potuto discutere quando abbiamo avuto la possibilità di incontrare i compagni che lottano sul posto, dell'importanza che anche le lotte che si intraprendono qua contro la NATO, oltre che contro il capitalismo in generale, siano importanti per la loro lotta. Adesso l'obiettivo principale per quanto riguarda il territorio europeo, per quanto riguarda la resistenza del Donbass, è cercare di rompere il muro di disinformazione e di isolamento a cui è condannata dai mass media controllati dai padroni, insomma. Però altrettanto importante dal punto di vista strategico è proprio che anche all'interno del fronte dei paesi NATO si sviluppino dei movimenti contro la guerra imperialista e che mettano fattivamente in difficoltà l'apparato bellico della NATO, non solamente a livello dimostrativo o propagandistico. Insomma, con tutta la modestia di cui dobbiamo sempre tenere presente, perché il nostro è un movimento relativamente piccolo, in crescita, però anche noi stiamo cercando di fare la nostra parte. ci ha fatto immensamente piacere ricevere il comunicato dei compagni internazionalisti di Inter Unity in sostegno della nostra lotta contro le basi, insomma quando è stato comunicato in sede collettiva ha suscitato anche un attimo di sincera commozione.
Immagino. Tra l'altro poi voglio dire, avete proprio domani un altro appuntamento a proposito, nel senso che invece esatto. Voi state facendo una altro che modestia, nel senso che state veramente dando un esempio a tutti qui in Italia, visto che di base ne abbiamo abbondantemente anche
purtroppo sì.
Nelle altre sì, nel senso non solamente in Sardegna. In primis qua anche dalle nostre parti.
Anche l'Italia è interessata gravemente e soprattutto è esposta anche a eventuali scenari di conflitto che si potessero manifestare. Allora, il nostro appuntamento di domani è per dare sostegno a un comitato contro l'occupazione militare che si sta formando anche nel paese di Siniscola, in provincia di Nuoro, per via del fatto che buona parte dello specchio d'acqua del Golfo di Orosei, fino ad arrivare alle acque antistanti al poligono interforze del Salto di Quirra, è stata interdetta per esercitazioni missilistiche terra-mare e navali. Impedendo ovviamente tutte le attività di pesca, di porto, turismo e annessi e connessi. A Siniscola appunto si è formato un nuovo comitato e il movimento ha deciso, cioè ovviamente ha deliberato di buon grado di sostenere questa mobilitazione sperando che si possa anche rafforzare. Domani si tratterà di un presidio e si terrà al faro di Capocomino, che è nel territorio comunale del paese e che insomma è sul mare riguardato dalle esercitazioni, che purtroppo non si vedranno perché si svolgono, se non sbaglio, a 32 miglia dalla costa, quindi una distanza considerevole. Però è un inizio per pensare di mettere in atto forme di lotta più incisive, come sono quelle che da due anni a questa parte caratterizzano il nostro percorso, cioè quelle di fermare le esercitazioni. Siamo reduci dal corteo del 23 di novembre, che ugualmente è riuscito a bloccare una giornata di esercitazioni nel poligono di Capofrasca, esercitazioni che riguardavano aerei che partivano dall'aeroporto militare di Decimo Mannu, a Tornado italiani, e che si esercitavano anche con le famigerate bombe Mark 80, 81 e 82 che da Domus Novas vengono vendute ai sauditi per condurre la loro guerra d'aggressione contro il popolo yemenita. Dunque, insomma, il significato internazionalista delle nostre iniziative è sempre ben presente e vogliamo che insomma questa cosa assuma un carattere di costante. Ecco.
Beh, assolutamente, anzi date veramente un esempio a tutti quanti di come poi la solidarietà internazionalista debba trasformarsi anche in lotta, nel senso che il primo compito è ovviamente mobilitarsi rispetto ai luoghi dove l'imperialismo insomma ha interesse nel proprio territorio, quindi veramente
esatto. Noi dobbiamo partire dalla consapevolezza che la nostra lotta è la stessa lotta di chi resiste all'aggressione in Siria, di chi combatte in Donbass e insomma in tutti gli altri conflitti dove si lotta contro l'imperialismo. Purtroppo voglio dire, noi qua lottiamo contro un'occupazione che è abbastanza pesante, ma in scenari di guerra aperta ovviamente il sacrificio in termini umani è pesantissimo e non si possono scrollare le spalle e far finta che la guerra, l'aggressione e l'uccisione di migliaia di persone siano normalità, mai, anche quando sono il risultato di un conflitto che dalla parte di chi resiste è obbligato, ecco.
Sì, assolutamente, cioè, anche perché sappiamo bene che ogni vittoria, ovunque essa sia, è una vittoria, no? di tutti i popoli contro l'imperialismo, quindi insomma certo. Bisogna dichiararli guerra dappertutto, no? Perché sennò
appunto... ovviamente l'accento sulla questione del Donbass secondo me dovrebbe crescere di importanza, soprattutto in quello che un tempo era le masse di riferimento della sinistra in Italia. Ma perché? Perché senza nulla levare agli altri teatri di guerra, il Donbass, per come la vediamo, ha un'importanza strategica decisiva, si trova nel cuore dell'Europa e vede riproposte delle dinamiche che gli europei purtroppo conoscono bene e si avvicinano a quelle che hanno scatenato il secondo conflitto mondiale, compreso l'utilizzo da parte della borghesia del fascismo come strumento di soluzione delle controversie e delle contraddizioni.
assolutamente, certo. Guarda, sono assolutamente d'accordo con te, quindi anzi continueremo attraverso la tua voce, attraverso la voce di Larissa e degli altri compagni che insomma si potranno collegare con noi prossimamente a dare un po' di controinformazione, fare un po' di controinformazione rispetto a quello che sta succedendo in Donbass, e sostenendo la resistenza e ovviamente sostenendo quanti portino avanti la lotta contro l'imperialismo come voi state facendo, insomma, e con piacere noi cerchiamo di aggiornare anche rispetto a questo, perché questa è la strada per liberarci dalle catene che tutti noi, insomma, che tutti i popoli subiscono. E questo, insomma, è un augurio anche per l'anno nuovo, ecco, direi.
Certo, anche perché poi, voglio dire, per quanto riguarda la situazione in Donbass, bisogna che si sappia che le parti più coscienti del popolo del Donbass, i comunisti in armi e tutti quelli che li sostengono, hanno un alto livello di coscienza di quanto sia importante la loro lotta, non solo in termini di resistenza contro il golpe e come fatto di politica interna, ma anche nell'ambito della lotta contro il capitalismo a livello mondiale. Ecco, questo ci spinge ancora di più a non poterli lasciare soli, a non poterli lasciare in balia degli imperialisti e dei loro amici locali. Ecco, d'altra parte l'incremento del nostro lavoro toglie spazio ad ambiguità che in una situazione di conflitto ovviamente si manifestano, sostegni opportunistici e cronache di basso livello di questo tipo. La lotta del Donbass è fortemente di impronta sociale e in buona parte anche socialista. Questa è una delle cose che va tenuta sempre presente e che bisogna cercare di far sapere nel resto d'Europa, perché spesso una delle armi dei mezzi di comunicazione è proprio far pensare alla popolazione, alla fetta di popolazione che un tempo faceva riferimento alla sinistra, che invece la lotta del Donbass sia qualcosa di proveniente dall'esterno, qualcosa di emanazione esclusivamente russa, oppure addirittura una lotta di fascisti. Assolutamente non è vero, lì sanno molto bene che cos'è un fascista e perché bisogna combattere contro i fascisti, e non si perdono in tutte queste chiacchiere, ecco.
Assolutamente. Bene, quindi ovviamente con l'augurio che col nuovo anno, insomma, si possa ripetere il centenario, diciamo, con una nuova ondata rivoluzionaria, perché a questo punto
speriamo,
insomma,
sì, speriamo e costruiamo, perché sperando e basta poi non
funziona.
Sì.
Dicono che non funziona, assolutamente. Ecco, quindi insomma, sperando appunto e costruendo un nuovo anno rivoluzionario, ti ringraziamo tantissimo per esserti collegato e ovviamente
ringrazio voi per averci ancora una volta dato uno spazio importante.
Ecco, e con questo ovviamente ti ricordo che il microfono è sempre aperto in ogni momento.
Va bene, grazie ancora.
Un abbraccio forte e a prestissimo allora.
A presto, io approfitto anche per mandare un abbraccio agli altri compagni che sono intervenuti oggi, poi ci sentiremo anche per conto nostro, va bene?
Va bene, benissimo. Un abbraccio a tutti.
Ciao
voi,
a tutti.
Ecco. Ciao, a presto.
Ciao.
Il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, il braccio nel continuo. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel continuo.